anche ieri che abbiamo celebrato il battesimo, poi anche per quello che stiamo ascoltando, la lettura patristica mattutino sul battesimo, sembrava che complessivamente in questo testo ci fosse molto il richiamo del battesimo, dei suoi aspetti della rinuncia a Satana e della adesione a Cristo.
A questo elenco della prima parte, dove sia per i figli che per i padri viene descritta una situazione molto bella di doni e doni ricevuti: vi sono stati perdonati i peccati, avete conosciuto colui che è da principio, avete vinto il maligno, conosciuto il Padre e siete forti, la parola di Dio rimane in voi. E quindi avere già tanto ricevuto, appunto, e però non basta, perché appunto se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, quindi c'è una vigilanza e un rimanere in quel dono in modo vivo, in modo attento, a cui mi sembra questa lettera richiami incessantemente. E chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, e quindi è un fare la volontà di Dio che non è data così per scontata, ma ha bisogno di un continuo approfondimento, una continua custodia. Così, tra i tanti legami anche che ci sono con il Vangelo di oggi, in un certo senso i due figli appunto hanno già tutto nella relazione col Padre, in tutti i doni ricevuti, però sia l'uno che l'altro fanno fatica a rimanere in...
Anche per me c'è stato un richiamo al Vangelo di oggi, e quindi a questo mondo che con la sua concupiscenza della carne e degli occhi passa alla fine, così come il figlio qui è ritornato. E mi sembrava anche un richiamo alla prima lettura di ieri, quando il profeta Ezechiele diceva che il pastore avrà cura della pecora, anche di quella grassa e anche di quella forte. Io mi domandavo un pochino chi fossero queste grasse e queste forti, no? Categorie non comuni e mai molto accostate invece a pecore malate da curare, così. E oggi invece abbiamo appunto scritto a voi giovani perché siete forti. E allora insomma ho trovato un aggancio.
Ha colpito anzitutto il riferimento allo scrivere del versetto 12, ripetuto poi nei versetti successivi, perché avevamo trovato questo verbo all'inizio, al prologo della lettera. Al versetto 4, noi vi scriviamo queste cose perché la nostra gioia sia piena, e anche all'inizio di questo capitolo, al versetto 1, figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Mi pare importante il fatto che chi scrive, che si esprime sia in forma plurale che singolare, senta il bisogno di spiegare perché scrive, senta la necessità di una relazione trasparente con i destinatari della lettera. Gli obiettivi, ecco, dello scritto, che riguardano anzitutto la gioia, che deve crescere fino a diventare piena, e poi soprattutto al versetto 1, versetto 12 di oggi, la coscienza di un dono ricevuto attraverso la lettera in rapporto alla vita del peccato, perché la lettera serve sia per evitare i peccati, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, sia per riconoscere che i peccati sono stati rimessi ai destinatari. E quindi si incomincia questo elenco dal versetto 12 al versetto 14 con un chiarimento di fondo che riguarda il fatto che abbiamo ricevuto la riconciliazione da parte di Dio in Gesù Cristo, siamo stati liberati dal dominio del peccato, che significa il dominio della morte, e siamo dunque in una condizione da salvaguardare, da non esporre, da custodire, per non ritornare indietro, per non tornare in quella condizione di peccato attivo. E questo mi sembrava il primo punto molto insistito, perché il verbo scrivere ritorna per 6 volte con i primi versetti proprio a illuminare, ecco, questa relazione tra lo scrivente e i destinatari, che poi oggi siamo noi, proprio grazie al fatto che l'autore di questa lettera non si è limitato a fare un discorso verbale, ma grazie a Dio ha messo per iscritto quello che voleva dire, e questo ci consente anche oggi di leggere quello che lui ha scritto e di applicarlo a noi, perché noi siamo poi tutte le categorie individuate qui elencate, siamo tutti figli, ma anche padri, ma anche giovani, tutte le cose che vengono dette dettagliatamente valgono naturalmente in misura e con responsabilità diverse per ciascuno e ciascuna di noi. Secondo aspetto, mi sembra che nel versetto 15, se non sbaglio, ci sia forse la prima espressione del comandamento di cui tanto si è parlato nel primo e nella prima parte del secondo capitolo, che si è tanto detto di precetti, di comandamenti, di parola. Alla fine qual è il comandamento? È un comandamento espresso in negativo. Poi vedremo che verrà rivolto in positivo, ma anzitutto non amate il mondo. Questo sembra essere una sorta di premessa a tutto il discorso, a tutta l'istruzione, cioè primo obiettivo che ciascuno di noi deve provare a mettere a fuoco e poi realizzare è quello di non rivolgere la forza dell'amore che è presente in ciascuno al mondo, ma rivolgerla a Dio, al Padre. E con questo mi pare che venga ripresa quella espressione un po' difficile del versetto 5: chiunque osserva la sua parola, veramente in costui l'amore di Dio è perfetto e pieno, dove si tratta dell'amore verso Dio da parte del credente, del discepolo che custodisce la parola di Gesù, il comandamento di Gesù. E questo amore verso Dio ha qui una chiara alternativa, perché sono incompatibili il mondo e Dio. Non amare il mondo e amare Dio, perché le due i due destinatari fanno la differenza di questo amore al quale non possiamo evidentemente rinunciare. L'essere umano è visto qui come un essere che ama. Il punto sembra essere chiarimento sulla destinazione dell'oggetto dell'amore. O il mondo o Dio. Naturalmente il mondo è una realtà molto complicata, ma intrisa, come si vede bene nel versetto 16, di negatività. L'autore di questa lettera è l'autore del quarto Vangelo, che ci parla del mondo sia come creazione di Dio, sia come la fondamentale contrarietà e avversità a Dio. C'è un'ambivalenza nel mondo, ma quello che oggi viene espresso è certamente una dimensione in modo esclusivo negativa del mondo. Non pare che ci sia la possibilità da parte del mondo di una liberazione dalle concupiscenze, perciò il mondo va certamente escluso da un atto d'amore. Noi dobbiamo riservare l'atto dell'amore a Dio, al Padre, sapendo che per giunta il mondo passa, mentre chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, e dimostra così che cosa significhi avere vinto il maligno. Noi non abbiamo vinto il maligno perché siamo continuamente sconfitti dal maligno, questa è l'esperienza che tutti facciamo, ma invece se la parola di Dio rimane in noi, se dunque noi siamo forti, il maligno lo vinciamo, se non altro per il fatto che il mondo passa con la sua concupiscenza, mentre nella misura in cui noi compiamo la volontà di Dio rimaniamo oltre il peccato e oltre la morte, perché chi fa la volontà di Dio è unito a Dio e quindi rimane e vive in eterno.